Amici di Nerd Games, ben ritrovati. Dopo la parentesi dedicata agli Oscar, siamo tornati con una nuova puntata della nostra serie podcast. A qualcuno piace Nerd? Do subito il benvenuto a Mauro.
Ciao, ciao a tutti.
E do subito le coordinate, così ce le leviamo dalle scatole e iniziamo subito. Per chi ci sta seguendo live, potete commentare con noi sia su YouTube, su Twitch o anche su Instagram, quindi vi leggiamo anche lì. Vi ricordo che poi potete trovare l'episodio naturalmente su Spotify, anche se ci state ascoltando o vedendo direttamente su questa piattaforma, potete poi commentare nella sezione sottostante. Partiamo quindi subito a palla, diciamo, con quello che è l'episodio di quest'oggi. L'abbiamo intitolato I grandi classici. Non so se rimanete delusi o contenti da ciò che vi sto per dire, perché in questa puntata non punteremo, gioco di parole notevolissimo, a fare un elenco di quelli che sono i grandi classici, ma cercheremo di capire cosa sono i grandi classici. Cos'è che rende un qualcosa, ovviamente rimanendo in ambito nerd, un grande classico? E tanto per cominciare, però, giusto per togliere qualche castagna dal fuoco, io ti direi, Mauro, se te la senti di lanciarti e dire un grande classico. Scegli tu in quale ambito, ma se vuoi appunto provare a definire quello che è un grande classico,
Allora, io
dando un
guadagno.
titolo, poi arriviamo alla definizione.
Ci sto. Volevo solo guadagnare tempo mentre penso, dicendo che in un certo senso questo è un sequel della puntata cult.
Che vi invito assolutamente a recuperare.
Così che almeno avete un quadro completo. Grande classico, te ne direi uno per ogni ambito. Nel senso che se penso al cinema, mi verrebbe da dire Il Padrino. Se penso alla letteratura, mi verrebbe da dire, stando sempre nell'epoca moderna, probabilmente Diario di Anna Frank, Nome
Ok.
della Rosa, dai, come ne gioco due. Se pensiamo ai board games, ti direi Monopoli.
Certo.
Se pensiamo ai fumetti, ti direi molto semplicemente Tex Willer.
Ok. Allora, chiaramente per non essere da meno, io vado con appunto i miei, dico nella letteratura, un grande classico per me è Il Signore degli Anelli. Vedremo se rientrerà o meno in questo. Nel cinema me lo tengo dopo, perché, per quanto riguarda invece i giochi da tavolo, vado molto più recente rispetto a quello che è appunto quello che hai menzionato tu, che è il Monopoly, e ti dico, te ne dico qua me ne gioco io due, e dico Dixit e dico Tabù, così. Per quanto riguarda i fumetti, rimango in ambito Batman e ti direi forse Batman anno 1, giusto per. E per quanto riguarda il cinema, sai cosa ti dico? La lancio lì, Star Wars.
Sai che è esattamente quello che stavo per dire io, Star Wars. Poi ho detto, no, dai, proviamo a
E
dare
invece
un quadro. Un
no. E
quadro un po'
invece no.
più ampio, ma solo per far capire, nel senso che in realtà, nel senso, noi siamo qua sempre a parlare del nostro universo nerd, però oggi probabilmente possiamo già dire che lo stiamo scavalcando parlando di grandi
Assolutamente,
classici.
cioè, rimanendo in ambito cinematografico, come non menzionare in questo elenco Via col vento, per dire, o che ne so, Titanic,
No,
è un
ma
grande
infatti.
classico Titanic, però ecco, qual è quella caratteristica che rende un prodotto un grande classico? Cioè, ci sono dei parametri che fanno sì che un prodotto rientri nella categoria grande classico? E poi chiaramente per rimanere in tema con quello che tu hai citato all'inizio della puntata, ma ci arriveremo dopo, la differenza tra grande classico e cult.
No, assolutamente,
E
assolutamente.
quella
Allora,
è l'apice proprio.
come più o meno abbiamo quasi fatto sempre nelle nostre 66 puntate, sì, abbiamo un po' cercato quella che è la definizione iniziale di classico, e facendo un riassunto unico tra la bellissima definizione che ne dà Italo Calvino nel suo Perché leggere i classici, che ovviamente anche lui limita a quello che è il suo campo di competenza. Ma in generale, tutto ciò che era legato al classico che trovate tra Wikipedia, Google, chiedere a Siri, anche un po' a ChatGPT, così, c'era questo richiamo che, in cui mi sono trovato d'accordo, che era un aspetto legato alla bellezza, quindi che poteva essere di significato, estetica, tutto questo aspetto, e un aspetto atemporale. C'è un qualcosa, un'opera, che in qualsiasi momento non va a perdere la sua forza comunicativa di significato e che spesso è valida anche per generazioni diverse rispetto a quelle che magari la rendono un cult.
C'è da dire che sono cose estremamente soggettive, soprattutto la prima. La prima mi è molto più soggettiva della seconda, comunque la bellezza...
Sì, io non sono d'accordo con te, non mi sono trovato totalmente d'accordo su questo aspetto, nel senso che è vero che qualcosa che è classico è qualcosa che rimane nel tempo. Se poi viene apprezzato meno, appunto, qua siamo proprio nel campo puro della soggettività, sono d'accordo con te.
Esatto, ma soprattutto anche la questione dell'essere atemporale. Citiamo, no, giusto, comunque è vero, trascenderemo ciò che è considerato l'universo nerd, ma Star Wars come fa a essere atemporale se già il prodotto di per sé non è temporale? Nel senso, parliamo comunque di una galassia lontana lontana.
Ah, sì, ma...
Cioè, comunque, a livello di contenutistica, cioè, è vero, sì, c'è una sorta di dilemma che può essere universale e atemporale, però ci sentiamo di dire che un prodotto che ha quasi 50 anni è un classico, o serve avere un... deve passare un determinato tempo per poter essere... Per me, per certi aspetti, Avatar è già un classico del cinema.
Ma sì, ma per me anche Oppenheimer, se devo dirtela tutta, nel senso...
È giusto per collegarci a quello che è appunto la notte degli Oscar che abbiamo seguito in diretta, e bellissima parentesi, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, siete stati veramente in tanti.
Atemporale più che altro nella narrazione, mi viene da dire, perché effettivamente un racconto, cioè ovviamente la parola classico va a richiamare subito tutto quell'universo d'animazione Disney di cui magari parleremo dopo, però in generale la temporalità che ho ritrovato nella definizione sta proprio in un racconto e in una tipologia di racconto che può essere valida a distanza di anni, per quello che mi viene da dire ancora oggi. Per esempio, parlavamo di Star Wars, probabilmente la trilogia originale è quella che a livello narrativo, di contenuti, di divertimento, è quella che ancora più entusiasma.
Però perché allora perché Oppenheimer, che di fatto, cioè, raccontare la storia allora si è sempre temporali se si racconta un fatto storico.
Allora, senza ripetere quello che ci siamo detti la notte degli Oscar, secondo me, citando anche in questo caso diversi critici cinematografici ben più preparati, Oppenheimer ha vinto l'Oscar di miglior film al posto di Povere Creature, che sotto certi aspetti è ben più potente sotto tutti i vari punti di
vista. Molto più atemporale, secondo me.
No, infatti, vabbè, quest'anno l'abbiamo detto un sacco di volte, non ci stuferemo mai di dirlo, che è stato un anno benedetto, perché c'erano troppe cose belle. È proprio la tipologia di racconto che secondo me lo rende sempre valido. Io sono convinto che tra 40 anni la forza di Oppenheimer o la rottura di scatola a chi non è piaciuto di Oppenheimer sarà veramente la medesima. Il mio timore, ecco, mi verrebbe da fare un paragone ancora con Barbie, ma usciamo anche qua da questa dialettica tra i due titoli, contro questo dualismo, mi viene da dire, magari riguardare adesso certi film come... i Goonies magari non vanno a rappresentare appieno quello che è l'universo giovanile attuale. È fattibile in una storia o di totale fantasia, come può essere Star Wars, Dune, o lo stesso Signore degli Anelli, che, essendo ambientato nella Terra di Mezzo, non possiamo posizionarla nella nostra storia. Ma io credo che la temporalità non è data tanto dal periodo storico in cui è ambientata la vicenda, ma nel modo e nel linguaggio che si utilizza.
Se invece, sentendoti appunto parlare, perché poi, come sapete, a noi piace far sì che questo podcast sia un dibattito, e ci piacerebbe appunto che anche voi partecipaste, ecco, a questo dibattito. È anche per questo motivo che siamo live nelle registrazioni delle puntate. Mi è fatto venire in mente un pensiero quando tu hai detto: tra 40 anni Oppenheimer romperà le scatole, farà una rottura per chi anche oggi, insomma, l'ha trovato pesantissimo. Non è che allora forse la definizione di classico è quello di riuscire a trasmettere le stesse sensazioni nel tempo? Perché come tu hai detto, guardando Star Wars, cioè diciamo la trilogia originale, la prima, la classica, appunto, emoziona ancora, è quella che emoziona di più. Quindi forse non è la capacità di un'opera di emozionare costantemente nel tempo, al di là di essere atemporale o meno nel contenuto, e al di là forse anche di essere bella.
Allora sì, vero, perché allora sì, dal punto di vista della bellezza mi trovo anche, infatti sono più d'accordo con te che sulle varie definizioni
per assurdo Sharknado è brutto, ma è costantemente sempre brutto, cioè nel senso, e a suo modo può essere un classico. Forse Barbie, come tu hai detto, la prima volta lo vedi, wow, la seconda volta la vedi e dici, ok, la terza volta la vedi e dici, sì, vabbè, ho capito. Cioè, è un'emozione nell'osservare quell'opera che man mano cambia con la visione. Non riesce a essere costante nel darti la stessa emozione.
Secondo me hai toccato un altro punto importante che va a tracciare la differenza tra classico e altro. L'uscire, diciamo, da quella che è la propria zona di competenza. Spiego meglio. L'Esorcista è un film che probabilmente conoscono anche i non appassionati di horror. Ha avuto la capacità appunto di uscire. Un concetto come la Batmobile non è legato solamente a chi legge Batman. Ecco, forse il classico, oltre appunto a provocare emozioni, è proprio quello di riuscire a entrare in un immaginario fino a, sembra una banalità, entrare nelle domande dell'eredità di chi vuole essere milionario e del quiz di turno. Forse, ecco, per diventare un classico c'è anche questo aspetto, proprio di entrare nell'immaginario anche di chi non conosce magari perfettamente quell'aspetto. E forse inconsciamente anche per quello che avevo detto Monopoly nella mia ignoranza da giochi.
E questa definizione tra l'altro calza a pennello con quello che tu appunto hai citato in precedenza, che sono i classici Disney. È veramente interessante. Io ho provato a cercare, insomma, non sono riuscito a trovare chi ha poi affibbiato quella definizione, cioè l'autore di quella terminologia, perché comunque è parecchio interessante, perché adesso c'è anche la disquisizione di che cos'è un classico, di quale produzione un classico Disney e quale non lo è. Però è anche lì interessante capire, cioè, perché il termine classico, addirittura c'era il dibattito che quelli tratti da fiabe potevano rientrare in appunto in una terminologia di classico Disney, gli altri no. Poi alla fine in realtà si è etichettato come classico Disney tutti i film prodotti dalla Walt Disney Animation Studios. E punto fine. Ok, ma perché dargli quel, cioè che valore ha? Perché dà un valore questo termine.
L'origine secondo me può essere assolutamente quella che hai detto tu, cioè stando tra, anche in questo caso, tra la leggenda e la realtà, è probabile il fatto che i primi 50 anni di produzione Disney erano cartoni animati tratti da romanzi, fiabe e favole, diventati classici per i motivi per cui ci siamo detti, cioè un contenuto che ha resistito nel tempo, raccontabile a diverse generazioni, quindi non è da escludere che quell'aspetto sia un po' legato magari a questo universo. Se pensiamo
interrompo anche un attimo, perché c'è scritto su Instagram Ricky Redi, ci chiede cosa ne pensiamo dei film che dopo la prima volta che li guardi non susciteranno mai la stessa emozione. Lui ci cita appunto Il Sesto Senso. Io aggiungo tipo The Others, giusto per farci un'idea. Lui ci chiede se secondo noi possono diventare cult o classico. La domanda non è affatto banale.
Un saluto a Ricky prima di tutto. Questo è, allora, senza dubbio qua entriamo, sfioriamo un altro argomento a noi caro, che è quello degli spoiler. Nel senso che un altro di quegli aspetti lì sta proprio nel fatto di permettere anche a chi arriva dopo di poter gustarsi un film senza sapere quello che succede. film come Il Sesto Senso e l'altro qual è che mi hanno detto, di Others?
Io ho citato di Others.
Secondo me sono dei grandi classici perché appunto li conosciamo tutti, non ce la sentiamo di dire comunque cosa succede alla fine, e forse il loro ruolo è proprio quello di essere un one shot, di non essere riguardati.
Effettivamente perché... è un aspetto interessante perché chiaramente verrebbe meno quella capacità di trasmettere la stessa emozione ogni volta che lo si va a guardare, perché io chiaramente ho appunto pensato ai film che tra virgolette mi piacciono, ogni volta che li rivedo il livello appunto di emozione che provo nel guardarli difficilmente cala, però è chiaro che guardando film di quel tipo lì insomma, qualcosa viene meno. È un po' come giocare ai Legacy per quanto riguarda i giochi da tavolo, cioè comunque tu sai già come va a finire, se c'è il colpo di scena, eccetera. È anche vero che anche un film lo vai a rivedere se già come finisce, ma quel twist lì, quel colpo di scena, quell'inaspettato lì, lo vivi una volta sola.
Sì, poi sei già fan e cominci magari a guardarti un attimo intorno tra le battute, come la resa. Però è interessante che Ricky ha citato un film che, se non ricordo male, dovrebbe essere del 98-99, quindi che già ha quasi 25 anni, ce li ha tutti. Se siamo qua a parlare ancora, secondo me siamo entrati in quell'ambito lì del classico, perché è trasversale. Forse una delle caratteristiche del classico, ribadisco, è la trasversalità, del toccare un po' tutti, non solo gli appassionati.
Tra l'altro, domanda che, se vuole risponderci anche Ricky direttamente su Instagram, tipo Donnie Darko è un classico o un cult?
Secondo me è cult, ancora cult.
È ancora
cioè, non ne faccio una questione economica di quantità di incassi,
no, certo.
Proprio come mi viene da dire, qua andiamo proprio fuori dal classico discorso che facciamo sempre noi, nel senso che stavolta stiamo proprio parlando di popolarità, secondo me, cioè il classico deve essere popolare.
Quello sicuro, quello secondo me è la sottile linea di confine tra cult e classico. Perché secondo me gli ingredienti per preparare queste due ricette non sono così tanto diversi. La fortuna che può avere un piatto rispetto a un altro lo va a determinare se diventa un classico o un cult, secondo me.
Cioè, per dire...
Perché secondo me, intanto Ricky ci ha risposto con un cult. Perché secondo me, per assurdo, e qui adesso sto per dire una bestemmia forse, il Signore degli Anelli porca, prima
gli amici, visto che siamo in diretta su Instagram, amici di Meta,
esatto. Prima forse della trilogia cinematografica, il Signore degli Anelli poteva essere un cult, poi è diventato un classico.
Beh, l'aspetto di classico effettivamente, stiamo parlando anche di un mondo pre-internet, siamo in questo termine ormai antico, globalizzazione, quindi probabilmente in Inghilterra era un grande classico, da noi lo è diventato principalmente per i film, anche se è un libro molto diffuso, cioè se entrava in una libreria e il libraio non sapeva cosa fosse Il Signore degli Anelli, magari due domande sul CV ce le faceva.
Però chiaramente la percentuale di persone che l'hanno conosciuto, cioè, è cresciuta in maniera esponenziale.
Sì, sì, perché secondo me è proprio quell'aspetto lì di popolarità, ma tipo come un Super Mario Bros. Lo conoscono tutti senza aver giocato ai videogiochi. La scena della doccia di Psycho, come dicevo prima, anche se non l'ha visto, comunque quando le immagini, i titoli, i personaggi veramente arrivano a tutti, cioè, ma questo vale anche per i Promessi Sposi, per dire. I Promessi Sposi nasceva come romanzo volgare,
certo,
e adesso chi avrebbe detto che 600 anni dopo, spero di aver fatto i conti giusti, che sono molto ignorante su queste cose, chiusa parentesi, è arrivato a noi. No, però senza dubbio c'è il concetto di classico è che sia un aspetto vario.
Diciamo, allora, con gli anni ti dico che è un po' esagerato.
Un po' esagerato,
Secondo me. Tanto tra 3 anni compie 200 anni, Promessi Sposi.
Ecco, allora chiedo scusa alla famiglia Manzoni.
220, è del 1827. ecco,
quindi... però ambientato forse perché è ambientato nel
sì, esatto,
ok.
Salutiamo Alessandro Manzoni comunque.
Anche il prof di italiano, credo ci stiano seguendo, chiedo scusa tutta la
però per dire, ecco, guarda, in tutto questo a livello di bellezza, ecco, io e il buon Ale abbiamo dei problemi, ecco, diciamo. A me i Promessi Sposi non sono mai piaciuti, ma ciò non toglie che non lo riconosca come classico. Cioè, proprio per ritornare alla definizione da cui siamo partiti, se ci dovessimo fermare alla bellezza, per me i Promessi Sposi non sarebbero mai un classico, perché secondo me non è una cosa bella, ma sarebbe sbagliato da parte mia non definirlo tale, ecco.
Mi hai fatto venire un altro insight. Probabilmente il concetto di bellezza richiamava un altro aspetto del classico, cioè cultura greca-romana. Perché ricordiamo che classicismo...
Certo, la cultura classica.
Quindi magari non escludo che nel melting pot totale di quello che c'è su internet ci sia stata anche questa unione tra questi aspetti, perché sì, c'è l'aspetto della soggettività regna.
Altro Ricky ci commenta che dicendo che secondo lui il cult può essere underground, mentre il classico deve essere popolare e mainstream. Interessante però come per il cult abbia utilizzato il termine potere, quindi può essere, mentre il classico deve. La sottile allora, differenza è che a me non ci fai caso scrivendo, oppure magari sì, però ti fa capire, ecco, comunque. Deve essere un attributo che deve avere il classico, altrimenti non può essere tale.
C'è poi il cult che mi sfocia nel popolare col tempo, perché parte dall'underground, però è vero che il cult parte sempre dall'indipendente, dall'autoproduzione e dalle piccole cose, nel senso, poi può esserci il passaggio, sicuramente non può avvenire il contrario.
Ah no, certo, sì, secondo me un cult può diventare un classico, ma un classico non... Oddio, non lo so. Un classico che viene dimenticato nel tempo?
Non è più un classico, secondo me. È per
e diventa cult?
Sicuramente non è una legge matematica, però secondo cioè è più probabile che una cosa che una volta che sia passata, diciamo che abbia saltato il muro, come quello qua dietro creato, è dura tornare indietro.
Salutiamo tra l'altro gli amici di Illudendo Docere, che ovviamente ci sono parlando di classici, insomma, loro che producono giochi da tavolo antichi, cioè più di loro a livello di classicità, di giochi classici, chi meglio di loro, ecco, come appunto si suol dire, ecco. Comunque, sicuramente perdurano nel tempo, quindi direi che più di loro, insomma, giochi da tavolo dell'antichità, classicissimi. Però poi sono stati fonti di ispirazione per i giochi modernissimi, ecco, come un altro che non abbiamo citato a livello di giochi da tavolo classico, il gioco dell'oca.
Ah beh, caspita, sì, è vero.
Cioè,
è vero,
più di quello direi che non ce n'è, ecco. Un altro aspetto interessante che poi dopo appunto ci portiamo anche alla conclusione di questo episodio, vi ringraziamo tutti che state partecipando numerosissimi. Abbiamo menzionato appunto anche la questione del botteghino, ecco, ma... Quando non c'erano questi elementi, quando non c'erano questi elementi di popolarità, cioè, insomma, quando prima dell'internet, come si suol dire, esistevano già i classici, perché di fatto sono sempre esistiti. Cioè, nel senso, anche la Divina Commedia è stata ben presto un classico, grazie a un Boccaccio, eccetera. Quindi, effettivamente il successo, ma non per forza economico,
esatto,
che determina... Sì. Un grande classico.
Io sono d'accordo con te. Il passaparola, l'intervento, soprattutto pensando all'antichità, di personaggi di spicco della cultura, della politica, che magari appunto come degli antichi influencer magari mostravano quello che era il popolo nel senso più classico del termine. Popolo classico, vabbè. Non ho problemi con i vocaboli stasera. Però sì, a me viene da dire che era il sacrosanto passaparola. Se una cosa piaceva, c'era il passaparola. Che poi se ci pensi, e forse più di quanto pensiamo, funziona ancora adesso il passaparola.
Beh, penso sia l'arma più potente che ci sia. Poi dopo si è comunque evoluto questo tipo di passaparola, ecco.
Secondo me da questo punto di vista due esempi concreti di classici moderni. Uno...
Anche questo termine che è veramente...
No, dico, se dobbiamo pensare agli ultimi 30 anni, nel senso Harry Potter, prima del film di Chris Columbus, comunque c'era già un bel
antivieni. Cioè, nella letteratura lo era già forse diventato.
Exploding Kittens mi viene in mente tra i giochi. Penso che più o meno abbia vissuto degli stessi aspetti.
Secondo me, recentemente siamo usciti con la recensione sul nostro sito dell'ultimo Taco. Anche Taco, la serie di Taco... a suo modo sta già diventando una sorta di classico. Tra l'altro, appunto, gli amici di Ludendo Docere ci ricordano anche il Mulino come gioco più antico, che è il termine forse più adatto in questo caso rispetto che classico. Invece Righi ci cita Clerks. Insomma, di prodotti a cui possono essere affibbiato, a cui può essere affibbiato il termine classico, ce ne sono sicuramente tantissimi. Può essere un esercizio provare ad andare a scovare quelli che diventeranno classici, però come si fa a trovarli? Giusto per proviamo a concluderla così, ecco, insomma, allora, quali sono gli ingredienti per andare a scovare un futuro grande classico? Perché quando lo hai tra le mani magari non ti rendi conto.
Allora, proviamo a fare un case study in diretta. Secondo me il più grande... nuovo classico è il film della Cortellesi. C'è ancora domani. Perché? Perché nasce da un'idea medio-piccola, ma che comunque si conosceva, perché comunque si conosceva la Cortellesi, opera prima, vero, però stiamo parlando di una debuttante. Riesce a far vincere, ad arrivare a vincere la stagione del box office in Italia con un passaparola e un bel giro comunque di movimenti che vanno ben oltre a quelle che erano le attese di chi l'ha prodotto, di chi l'ha recensito e di chi li premia i film. Però è una cosa che tutti, non so te, anche nella tua bolla, però in tutte le bolle, si sa di Oppenheimer, si sa di Barbie, ma si sa che è uscita la Cortellesi. Vedi anche la pubblicità di forse l'Apple TV più grossa che trasmette ancora tramite satellite, che ha queste tre prime TV a fine mese, e si è ritrovato un classico. Quindi mi verrebbe
però,
da dire...
Cioè, vero, però comunque tu visionandolo probabilmente non te ne rendi conto, o sì?
Forse noi che siamo già un pochino più tra gli ente e gli anta... E avendo già visto un po' di cose, aver provato un po' di cose, aver giocato un po' di cose, la sensazione di aver davanti qualcosa che resta nel tempo ce l'hai.
Sì, però, può essere, esatto, però è difficile.
È molto difficile perché, come abbiamo detto, Padre Tempo, volendo proprio citare tutto il peggio dell'internet, ci dirà se avremo ragione o meno. Cioè l'aspetto tempo comunque resta, assolutamente.
No, beh, è comunque un elemento imprescindibile perché poi un classico si confermi tale, ecco, senza l'elemento tempo penso che non esista nemmeno il termine classico o grande classico, ecco. Poi anche l'interessante che, se si vuole, però poi diventerebbe veramente un esercizio sofistico, ecco, per citare i classici, andare a differenziare quello che è un classico da un grande classico.
A me era chiaro solo nei fumetti Disney, quando negli anni 90 c'erano sia i grandi classici che i classici. Poi ho capito che loro li distinguevano tra 50, 60, 70 grandi classici, dall'80 in poi classici. Non so se era una scelta editoriale o c'è dietro anche qua un ragionamento di significati così, però non lo so, mi è sempre suonata bene.
Gli amici di Ludendo Docere ci sottolineano invece, cioè ci danno anche questo spunto, dove il punto di forza adesso è la capacità di sfruttare i social e gli influencer del settore. Che era un po' forse anche quello che avveniva con il circolo dei letterati, insomma. Che poi alla fine erano un po' gli influencer del tempo.
cioè, più che altro chiedo appunto a loro se lo vedono da un punto di vista, cioè se c'è un'accezione positiva o negativa in questa loro idea.
In questa loro affermazione.
Sì, esatto, così che, perché secondo me c'è sempre qualcuno che fa partire la catena, quello è vero, se poi lo faccia per mero interesse economico o per bontà, diffusione, perché siamo tutti un po' mecenati coi soldi degli altri. Questa mi è proprio uscita così perché ho dormito poco. Però sì, ecco, sarebbe interessante capire quello, perché poi diventa, in un mondo così ampio diventa anche difficile emergere, quello è vero.
Sì, perde, secondo me perde un po' forse di valore l'opera, che diventa classico forse sfruttando non le proprie qualità. Cioè, nel senso, non so se sono stato chiaro, però comunque un conto è il passaparola che nasce per una bontà dell'opera intrinseca, diciamo. Un conto è il passaparola che nasce perché è pagato questo passaparola.
E qua si partiamo sempre su tra Barbie e Oppenheimer, che finalmente a livello di marketing non è che abbiano speso poco. No, no, su questo è un aspetto, è vero, poco, poco romantico ma reale, che, di cui bisogna tener conto adesso.
Chiaramente, sì, sì, gli amici di Ludendoci dicono come comunque la risposta viene data dal punto di vista loro, che sono un piccolo produttore, quindi ovviamente poi c'è anche una questione di, il termine tra virgolette, ma neanche tanto di sopravvivenza in un mondo che è molto più difficile, ecco, per chi si affaccia al pubblico in generale. Ci sono mezzi adesso che devono essere utilizzati se si vuole sopravvivere, ecco, questo,
no, sì,
questo non c'è ombra di dubbio, ecco.
Se no,
ci dice appunto che l'uso dei social e il sfruttamento degli influencer è un passaparola importante, chiaramente, perché raggiunge un pubblico maggiore di quello che da sola, lei dice, potrebbe raggiungere. Questo è chiaramente fondamentale. Noi poi siamo tra i primi fan e sostenitori loro, quindi tra l'altro vi invito a recuperare le recensioni dei loro giochi sul nostro sito, perché ne vale assolutamente la pena. Ma al di là di essere o meno appassionati del gioco in generale, ed è per questo che, come abbiamo citato appunto in precedenza, escono da quello che è la loro categoria. Perché comunque è un'opera che secondo me qui rientra dentro con il discorso di bellezza. È un'opera che trascende la bellezza in quanto gioco. Cioè è bello perché lo è. Poi è anche un gioco. Ed è questa secondo me la qualità che fa la fortuna, ecco, di Ludendo Docere. Poi il fatto che siano anche comunque che collaborino anche con il British Museum è un aspetto che viene dopo, cioè è importantissimo, ma viene dopo, ne è una netta conseguenza di quello che poi fanno. Con questo, tra l'altro, ci sottolinea come anche fa menzione anche a una sua precedente esperienza letteraria, ma quello che è il mondo della comunicazione, dove si va, insomma, a interfacciare con del pubblico. E quando il pubblico deve metterci dei soldi per poter acquistare quell'opera, che sia comprare un biglietto per andare al cinema, che sia comprare un abbonamento streaming, che sia comprare un libro, un gioco, chiaramente oggi ancora più di ieri ci si affida alle opinioni di qualcuno.
Inevitabile.
Questo assolutamente, ecco. Diciamo che si può essere anche dei grandi classici tra gli influencer. Questo sì. Io intanto ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in diretta. Vi ricordo che potete recuperare chiaramente l'episodio sia sul nostro canale YouTube sia su Spotify, la nostra serie appunto A Qualcuno Piace Nerd. Io vi invito, se vi va, di lasciare un commento nella sezione dedicata, sia che ovunque ci stiate ascoltando, ecco, dicendovi qual è il vostro grande classico per eccellenza. Ecco, non vi costringo a dirne solamente uno, sbizzarritevi, spaziate tra le più vaste categorie che vi piace e fateci sapere. Ecco, siamo molto curiosi di sapere che cos'è un grande classico per voi e qual è il vostro grande classico. Noi cercheremo di rispondere chiaramente a tutti. Da parte mia un ringraziamento chiaramente a Mauro per essere stato con me questa sera.
Grazie a tutti, è stato bello interagire, molto.
Assolutamente, assolutamente. Ci ritroverete ben presto con un nuovo episodio della nostra serie podcast A qualcuno piace nerd, quindi continuate a seguirci. Un saluto di nuovo, un ringraziamento. Ciao a tutti.